Bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Marco Piccari e Eleonora Marini, come sempre salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando anche e vedendo, ad esempio dalla Lombardia con BSO Channel. Salutiamo gli amici del gruppo di BSO Channel. Dunque, adesso sull'860 del digitale terrestre, mi raccomando, ci sono tutti?
Ci sono tutti, allora andiamoli subito a salutare. Vai. A cominciare dal direttore Xavier Iacobelli, ben ritrovato.
Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi da Tutto Sport.
E poi abbiamo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Eleonora, ciao Marco, buongiorno direttore.
E mister Gigi Cagni, buon pomeriggio.
Che vediamo collegato Skype.
Buon pomeriggio a
Eccolo.
Tutti.
Ciao mister, ben trovato.
Allora, oggi direi, Marco, vai, che possiamo cominciare proprio dalla prima pagina di Tutto Sport. Direttore,
vedi?
La chiamo subito in causa, sì, perché noi l'abbiamo studiato, almeno insomma abbiamo provato ad interpretarla. Eccola qui per chi ci sta seguendo, la stiamo anche vedendo con questa prima pagina divisa perfettamente in due. Abbiamo le immagini di Dybala da una parte, di Ibra dall'altro, e i titoli: Juve tutto sulla Champions, Milan tutto sullo scudetto. Quindi due percorsi ben tracciati, insomma, da Tutto Sport per quanto riguarda il futuro di queste due squadre, almeno dalle indicazioni che hanno dato finora. Effettivamente potremmo iniziare da un giro così, messa così. Quanto queste squadre possono poi arrivare fino in fondo in entrambi i percorsi, l'una sulla Champions e l'altra in Serie A, direttore?
Ah, intanto questa prima pagina scaturisce proprio dalle condizioni di forma delle due squadre in questione, uscite dal turno, dall'impegno di Champions League in condizioni diverse. La Juventus ha aritmeticamente guadagnato con due turni d'anticipo la qualificazione agli ottavi di finale, vincendo tutte le partite, segnando 9 gol e subendone soltanto 2, e registrando un rendimento diametralmente opposto rispetto a quello fornito finora in campionato, dove accusa 16 punti di distacco dalla coppia di testa formata a Napoli e Milan. Un Milan che ieri sera ha cercato in tutti i modi la sua prima vittoria nel girone di Champions League, non l'ha ottenuta contro una formazione, il Porto, che più volte nell'arco della storia di questa competizione ha dato dispiaceri alle squadre italiane. Così come bisogna ricordare come l'azione del gol portoghese sia stata viziata da un fallo non rilevato né dall'arbitro né dal VAR, a dimostrazione che la fallibilità arbitrale non è soltanto una questione italiana, ma oserei dire globale. Detto questo, è evidente che il Milan è atteso da un derby molto importante con l'Inter, che a sua volta invece, andando a vincere sul campo dello Sheriff, si è rimessa prepotentemente in corsa per la qualificazione. La sensazione è che, assodato quanto il cammino europeo del Milan in Champions League sia appeso a un filo, dipenderà molto dalle prossime due partite, ma l'impegno sulla carta con l'Atletico di Madrid si annuncia particolarmente ostico per i rossoneri. Credo che il Milan, qualora dovesse lasciare lo scenario europeo, potrebbe concentrare le sue forze, i suoi sforzi sull'obiettivo scudetto. Questo è uno scenario che abbiamo prefigurato, così come la stessa Juventus in questo momento, assodata all'impossibilità di colmare questo divario tanto pesante nei confronti di Milan e Napoli, credo che sfrutterà molto bene le sue energie in Champions League.
Gigi Cagni.
Ma io aggiungerei nel titolo della prima pagina Inter ci sei, perché perché sono le tre squadre che in questo momento devono prendere delle decisioni, o quello che accadrà sul campo, riferendomi all'Inter, c'è il derby e poi c'è il Napoli. Se queste due partite non le mette a suo favore, diventa molto difficile, se no quasi impossibile, arrivare allo scudetto, e sarà un gioco soltanto per Milan e Napoli. Per quanto riguarda il discorso Milan, il Milan penserà al campionato, perché sarà quella poi sarà
non è ancora
poi
pronta Gigi per la Champions, è una squadra ancora che deve crescere, no, per questa competizione.
Al di là è poi la squadra che sta crescendo ed è cresciuta molto, sì, ma al di là di questo il campo, io sono pratico, capito? Il campo ha detto questo, quindi in campionato è la squadra che mi piace di più, mi piace come gioca, mi piace l'interpretazione anche delle partite, l'evoluzione anche tattica di Pioli, assieme al Napoli direi, perché anche il Napoli mi piace, l'Inter un po' meno, e penso che, come ho detto prima, se non riuscirà a fare due risultati importanti in queste due prossime partite con Milan e Napoli, per quanto riguarda lo scudetto, secondo me non avrà molte chance.
Daniele Garbo.
Ma allora, il derby di domenica a San Siro è uno spartiacque, secondo me. Soprattutto... Ah, scusate, prima dovevo fare una premessa perché me la stavo dimenticando. Volevo fare i complimenti al direttore Savia Iacobelli, perché le sue prime pagine sono spesso le migliori, e lui lo sa perché gli mando anche dei messaggi, che sono belle, ordinate, efficaci, e poi non si dimentica mai degli sport cosiddetti minori, che poi minori non sono. Chiusa questa parentesi, volevo dire, il Milan... Il derby di domenica è uno spartiacque soprattutto per l'Inter. Se l'Inter dovesse perderlo, si allontanerebbe forse in maniera definitiva dalla lotta per lo scudetto, a 10 punti dal Milan e forse anche dal Napoli, sarebbe veramente complicato. Il Milan dalla sua ha il vantaggio di forse ormai quasi fuori dalla Champions, deve augurarsi addirittura di fare come ha fatto l'Inter lo scorso anno. So che è brutto dirlo, ma insomma l'Inter lo scorso anno riuscì nella fantastica, straordinaria impresa di uscire in un colpo solo dalla Champions e dall'Europa League, e da lì cominciò la sua cavalcata inarrestabile verso lo scudetto. Se il Milan dovesse fare la stessa impresa, tenuto conto che è capitato nel girone della morte, perché il girone più difficile della Champions, quello del Milan, se uscisse anche dall'Europa League potrebbe veramente dedicarsi solo allo scudetto, e a quel punto forse diventerebbe la grande favorita. Per quanto riguarda la Juventus, io credo che la Juventus esca molto bene da questo girone, che non era proibitivo, ma che non sia competitiva per vincere la Champions. Cioè, il massimo obiettivo cui può aspirare la Juve, a mio avviso, possono essere quarti, se va bene, se nei finale dovesse andare benissimo, ma non oltre, onestamente.
Sì, ci sono già delle domande agli ascoltatori, adesso le lasciamo anche una domanda audio per i nostri ospiti. Faccio un po' così l'avvocato del diavolo, vado dal direttore. Savia, se qualcuno adesso pensa, ok, il Milan va bene in campionato, l'abbiamo sempre elogiato, lo stesso Gigi Gagni ha sempre, diciamo, sottolineato la forza del Milan, il lavoro di Pioli, tattico, non solo. Però se poi la squadra che in questo momento, diciamo così, sta dimostrando di dominare nel nostro campionato, è anche una squadra che ha intensità, velocità, poi quando va in Europa incontra queste difficoltà, qualcuno può pensare, il livello del nostro calcio com'è messo?
Ma il livello del nostro calcio è messo assolutamente bene, anche perché bisogna ricordare come il Milan per la prima volta dopo 7 anni abbia riguadagnato la dimensione della Champions League. È una squadra giovane, è una squadra che fatalmente, come lo stesso Ibrahimovic ha rimarcato in diverse circostanze, paga il pedaggio della inesperienza e della disabitudine dei suoi giovani a giocare in Champions League. Ma se io penso allo spettacolo offerto dall'Atalanta l'altro ieri sera con il Manchester United, televisto ai quattro angoli del globo, visto il numero impressionante di reti televisive collegate con Bergamo, se penso al cammino che sta facendo la stessa Inter, se penso al cammino che sta facendo la stessa Juventus, noi abbiamo spesso, anche a livello di critica, questa abitudine di non valorizzare al massimo invece le realtà positive del nostro calcio. Non mi pare, per esempio, se do un'occhiata a grandi del pallone, cito su tutti il Barcellona, che è vero, ha ottenuto un risultato positivo finalmente, perché in campionato sta andando malissimo. Cioè, io credo che invece il nostro calcio forse anche della spinta propulsiva del successo al campionato europeo stia vivendo una stagione di rilancio anche in campo internazionale a livello di club. Poi è chiaro che i conti si facciano alla fine, e quindi è troppo presto adesso per esprimere un giudizio definitivo, ma gli elementi positivi ci sono. Come ci sono almeno 3 squadre su 4 in lista in Champions League per superare la fase a gironi. Nella stessa Europa League la situazione è certamente confortante, soprattutto per il Napoli, ma anche per la stessa Lazio. Idem dicasi per la Roma in Conference League, che è chiamata a riscattare la pesantissima sconfitta partita in Norvegia, e credo che noi siamo una partita molto orgogliosa dei giallorossi. Quindi allo stato attuale credo che il bilancio sia assolutamente positivo.
Mister Cagni.
Io penso che siamo fortunatamente alla fine del tiki-taka, perché è quello che ha rovinato tutto, perché noi tecnicamente, parlo dei valori dei giocatori che ci sono in Italia, non siamo inferiori a nessun campionato europeo. I ritmi sì, noi abbiamo negli ultimi anni avuto ritmi bassissimi che poi ci hanno creato delle difficoltà in Europa. Adesso noi stiamo tornando, e spero che accada il più presto possibile, a ritmi più alti, a verticalizzazioni invece di passare sempre la palla al portiere. E questo poi ci dà anche dei vantaggi in Europa, perché in Europa se tu non hai ritmo non vinci le partite, perché gli altri ce l'hanno. È una questione di, proprio di, Ma io mentale e fisica non c'entra niente l'aspetto tecnico, sono d'accordo col direttore, noi tecnicamente non siamo inferiori a nessuno in Europa.
Tu dici i ritmi, mister, i ritmi che
assolutamente
bisogna
noi abbiamo ritmi bassissimi,
magari prendere spunto dall'Atalanta, che è la squadra che ci ha più
Difatti tu ti diverti a vedere cosa? Il Milan, l'Atalanta, il Verona, sia di Juric, il Torino o queste squadre che poi quando tu vedi la partita, il Milan stesso quando
sai
tu vedi la partita,
che l'Atalanta
non
ti dà la l'Atalanta ti dà la sensazione che quei ritmi che mette in campionato poi li riporta comunque in Champions, cioè riesce anche contro queste squadre di grande spessore, però c'è da questo punto di
è obbligata a pagarli perché chiaramente la rosa non è ampia come può essere quella di Napoli, del Milan in questo momento, dell'Inter o anche della Juventus, perché a me la Juventus come rosa non dispiace per niente, a parte che gli manca un giocatore solo e l'abbiamo visto poi in campionato. Se avesse avuto Ronaldo quest'anno, al di là di tutte le discussioni tattiche che si vuol dire si gioca per lui, ma se lui la butta dentro dov'è il problema per giocare per lui? L'importante è non prendi gol e lui fa gol e le partite le vinci, e non sarebbe in questa situazione in campionato, questo è sicuro.
Garbo.
Ma io sottoscrivo l'analisi di Gigi Cagni, soprattutto quando parla di ritmi e di intensità. Ritmi e intensità che nel nostro campionato sono sicuramente inferiori a quelli, ad esempio, della Premier League, l'abbiamo detto tante volte. Ma io mi chiedo, mi faccio una domanda, lo chiedo anche ai miei compagni di viaggio: in quale altro campionato giocherebbero giocatori di 40, 39, 38, 37, 36 anni, oltre a quello italiano? Parlo di campionati importanti, di vertice. Quindi credo questo sia un indice abbastanza significativo del fatto che il nostro campionato consente comunque a giocatori a fine carriera e molto in là con gli anni di essere ancora protagonisti in un campionato che evidentemente...
Però Ronaldo è protagonista anche in Premier, e non è giovanissimo.
Vabbè, ma Ronaldo, parliamo di un fuoriclasse assoluto, voglio dire, per carità di Dio. Parliamo di fuoriclasse assoluto. In più, ecco, sono d'accordo anche con quello che ha detto il direttore sull'Atalanta. L'Atalanta io credo che sia l'unica squadra veramente europea del nostro campionato, ma lo è già da 3 anni ormai. Non a caso è protagonista in Champions League in maniera straordinaria, e lo è anche quest'anno, e le auguro di andare avanti, perché lo spettacolo che ha dato l'altra sera è stato veramente straordinario. È una squadra che gioca benissimo a calcio, l'altra sera avrebbe meritato di vincere, se non ci fosse stato Ronaldo avrebbe vinta quella partita, però vabbè,
è vero,
quello succede nel calcio succede, però l'Atalanta è veramente un modello, perché è un modello non solo, ragazzi, non dimentichiamo, è un modello non solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico come squadra, ma è un modello dal punto di vista societario, che è la cosa più importante, perché è un modello virtuoso, perché è una società che ha il bilancio in attivo, che ha lo stadio di proprietà, che fa sempre i passi lunghi secondo la gamba, che acquista giocatori non famosissimi, che poi li fa diventare giocatori importanti. Questa è la strada. L'Atalanta è un modello straordinario, virtuoso, ma non in Italia, in Europa.
Allora, ci sono anche le domande che facciamo.
Sì, ci sono le domande. Riparto da questa considerazione di Manuel da Brescia: ma vedendo la formazione e i cambi di Pioli, il Milan credeva davvero nella Champions? Secondo me hanno pensato più a domenica, con Ibra, Chiere, che si in panchina, e cambi Leao con Maldini.
Direttore.
No, io penso assolutamente che il Milan non abbia per niente snobbato l'impegno nei Champions League e non abbia pensato al derby, perché era troppo importante la partita con il Porto. Bisogna sempre fare i conti anche con il valore degli avversari. Il Porto frequenta da anni con eccellenti risultati il palcoscenico internazionale, è un'eccellente squadra, lo ha dimostrato anche ieri sera, al di là della questione relativa al gol. Quindi io penso che il Milan possa continuare lungo la strada che ha imboccato in campionato, ma d'altra parte non si può pensare che è una formazione che, ripeto, dopo 7 anni torna in Champions League da Quito, ritrovi immediatamente il massimo dell'esperienza internazionale contro avversari che invece di esperienza ne hanno
di più, certo.
È un cammino che questa squadra così giovane sta facendo, è tutta esperienza che viene immagazzinata. La stessa Atalanta, che è la terza partecipazione consecutiva alla Champions League, alle spalle aveva avuto 2 campagne in Europa League, che è un torneo che altre squadre italiane negli anni scorsi hanno incredibilmente snobbato, con un atteggiamento molto provinciale, con un atteggiamento molto sbagliato, perché partecipare ad una competizione internazionale, sia essa l'Europa League, da quest'anno anche la Conference e ovviamente la Champions League, contribuisce alla crescita totale di un club, non soltanto agonistica e tecnica, ma a livello anche di relazioni internazionali, a livello di possibilità che nascono sul mercato internazionale, di scambi di idee, di scambi di programmi, di osservazione di modelli di sviluppo del proprio club. E tutto questo credo che il Milan stia facendo, e questa esperienza gli tornerà sicuramente utile, perché ovviamente l'auspicio è che continui a fornire prestazioni di così alto livello che gli consentano di stare stabilmente in Champions League.
Mister Cagni, ci può essere stato un pensiero, come diceva l'ascoltatore, di questo tipo?
No, questo avviene magari durante la partita, verso la fine, non lo so se può accadere, visto che non è accaduto poi perché dovevano pareggiare, quindi... avrebbe fatto, se l'avesse fatto, ma non l'ha fatto, sarebbe stato un errore. Tu giochi la partita, giochi per vincere, giochi al certo. Meglio del meglio. Mm-hmm. Capita che capisci che non c'è più niente da fare, beh, allora cominci a pensare alla partita dopo.
Tra l'altro, quello che diceva il direttore Iacobelli, aggiungo una squadra che ha iniziato un ciclo vincente con l'Europa League è stato l'Atletico Madrid. Non ce lo dimentichiamo, proprio con l'arrivo di Simeone loro iniziano con l'Europa League un ciclo che poi li porta a far bene Europa League, Champions, campionato, quindi come dire che poi queste competizioni
come no
assolutamente.
Marco, posso sì, dire prego. No, una cosa, il Milan una cosa che a me piace molto, e lo vedo da allenatore, è la parte tattica di quello che ha fatto, che sta facendo Pioli. Fa delle cose che sono veramente da uno che sa di calcio, conosce la propria squadra, perché cambiano nell'arco della partita, cambiano i ruoli in certe situazioni, i giocatori che si spostano ma coprono tutto il campo e uno sa dove deve andare. E Pioli l'ha detto anche lui stesso, ha detto una cosa bellissima quando ha detto: io posso farlo perché ho dei giocatori intelligenti.
Daniele Garbo. Daniele, ci sei? Non ce l'abbiamo? È caduto? Il direttore c'è?
Io ci sono.
Ah. Allora no, recuperiamo Daniele perché non lo sento. Facciamo una cosa, l'ultima osservazione che facciamo la riprendo sempre da Tutto Sport, direttore, perché pensando poi alla gara di sabato tra Juventus, sì, e Fiorentina, Fabio Riva scrive: Max, la formula da non cambiare contro lo Zenit, la formazione più convincente. Ora, al di là degli uomini, vi chiedo se oltre agli uomini è importante rivedere quel tipo,
lo stesso atteggiamento
che abbiamo visto, quella squadra molto aggressiva, propositiva, che recuperava, riaggressione immediata, cioè una squadra completamente diversa. È questa la strada che deve intraprendere e che ci aspettiamo già di vedere contro la Fiorentina? Abbiamo recuperato Garbo, adesso arriviamo anche da lui. Direttore.
Io penso intanto che sia quanto mai opportuna una controprova con un avversario del calibro della Fiorentina per la Juventus, perché la vittoria sullo Zenit è stata particolarmente gratificante, soprattutto perché ha restituito parzialmente serenità ad un ambiente fortemente scosso dalla pesante sconfitta di Verona, pesante non tanto nei termini del risultato finale quanto nei termini del gioco, perché la formazione di Tudor ha letteralmente sovrastato la Juventus in ogni angolo del campo. Detto questo, è importante anche che Allegri punti su un assetto, non dico definitivo, ma quasi definitivo, perché cambiare formazione 11 volte nell'arco di 15 incontri tra campionato e coppe significa dovere continuamente variare l'assetto del centrocampo. Così come in difesa un giocatore del calibro di De Ligt deve giocare sempre, così come lo stesso Chiesa. Da 2 anni la Juventus ha investito pesantemente sui giovani: De Ligt, Kulusevski, Chiesa, Locatelli. Ha investito ed è andata in questa direzione, per non dire, e poi anche dello stesso McKennie. Se è andata in questa direzione deve continuare ad andare. E soprattutto questi sono giocatori che devono avere una titolarità costante. Certo. Continuare a cambiare schieramento porta poi ai risultati altalenanti ottenuti in campionato.
Garbo, che prima ti abbiamo perso per un attimo, te.
Sì, ma io condivido assolutamente quello che ha detto il direttore, nel senso che Allegri ha l'esigenza di trovare un assetto stabile a questo punto, soprattutto per non perdere i giocatori più, diciamo, di talento. Cioè uno come Chiesa, che ha cambiato non so quante posizioni nel corso della stagione, è chiaro che rischi di perderlo, perché se tu lo allontani dalla porta rischi di perdere, anzi perdi sicuramente le sue qualità migliori, la sua capacità di andare al tiro destro-sinistro, insomma di andare all'1-2, di dribblare l'uomo e di tirare in porta. quando gli cambi in continuazione il ruolo rischi veramente di metterlo in crisi, una volta a sinistra, una volta a destra, una volta nel 4-4-2 esterno sinistro, un'altra volta al 4-2, cioè veramente io credo che in questo momento la Juve abbia bisogno davvero di certezze, di continuità, deve cominciare a vincere le partite. Se vince 5 o 6 partite ritorna a rivedere quel quarto posto che secondo me rimane il suo massimo obiettivo, terzo, quarto, quello che sarà, ma non certo lo scudetto, altrimenti se dovesse fare ancora quello che ha fatto a Verona evidentemente faremmo di nuovo a parlare di Juve in crisi, di Allegri chissà cosa sta combinando e così via.
Gigi Cagni?
Beh, lui ha avuto un grosso problema di fare grandi cambiamenti davanti perché non aveva più il goleador come ho detto prima e quindi ha cercato di sopperire con altre situazioni che non potevano reggere perché non c'è il goleador in quella squadra. Io parlo del goleador da più di 20 gol, perché sì, la Juventus deve averlo un giocatore di questo tipo e non ce l'ha. E quindi lui ha portato tutta la sua forza in quel reparto quando invece doveva capirlo che la squadra non era adatta, che non, i giocatori non ce l'aveva quel tipo di giocatore. E quindi avrebbe dovuto lavorare più sul fatto di non prendere i gol, perché le partite poi le perdi, come quella col Sassuolo, che è impossibile, la Juventus non può perdere una partita come quella col Sassuolo, Allegri men che meno. E quindi questa cosa, secondo me gli errori che ha fatto nella prima parte sono stati quelli che poi ha fatto per tutto l'anno Pirlo. Pirlo ha fatto 34 formazioni nell'arco del campionato e non può essere, tu devi fare degli esperimenti per qualche partita ma poi devi trovare l'assetto dei 8-9 giocatori fissi, anche se ci sono le coppe devi fare così, perché questo è l'unico modo per avere una squadra forte sotto tutti gli aspetti, so diventa difficoltoso.
Quindi scelte anche un po', come diceva il direttore, definitive, formazioni definitive e basta cambiamenti. Sto per salutare il direttore Iacobelli, questa sera scenderanno in campo altre tre italiane, due in Europa League, una in Conference League. Direttore, da chi si aspetta una prova di un certo rilievo, no? C'è la Lazio con il Marsiglia, c'è il Napoli fuori casa con il Lega Varsavia, la Roma affronta il Bodo dopo i 6 gol che ha preso all'andata, di chi si aspetta una prova con delle risposte importanti questa sera?
Ma certamente la due tre, ma in particolare della Roma. La Roma, perché la prestazione in Norvegia è stata veramente disastrosa in termini di punteggio, ma in termini proprio di non gioco complessivo di una squadra che era stata cambiata per 10 undicesimi, se non vado errato. Vedo che le scelte preannunciate da Mourinho vanno in direzione opposta, giustamente, cerca una rivincita sul campo, anche perché la Roma può fare molta strada in questa competizione e questo andrebbe a vantaggio non soltanto del club capitolino, ma anche del calcio italiano, che ha bisogno di grandi affermazioni a livello di club in campo internazionale. L'ultima Coppa UEFA, poi diventata Europa League, risale al 99 e venne conquistata dal Parma di Maresani. L'ultima Champions League è stata firmata da José Mourinho alla guida dell'Inter nel 2010. Mi pare che sia il tempo, ovviamente, di colmare questa lacuna che sta diventando troppo grande.
Ebbene, staremo a vedere. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo. Buon lavoro, come sempre, a tutta la redazione di Tutto Sport. A presto e buona giornata.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti, buon pomeriggio da Tutto Sport.
Grazie al direttore Iacobelli. Allora, facciamo una cosa, chiedo sia a Daniele Garbo e a Gigi Cagni, siccome ci sono un sacco di domande che fanno gli ascoltatori, io vorrei rigirarla a voi. Vi potete trattenere un attimo per rispondere a queste domande?
Io sì.
Gigi, ti puoi fermare un po'?
Va bene, al volo? Dai. Io anche.
Torniamo, facciamo un piccolo break e torniamo subito.